Valigia blu, in cammino per capire il mondo.
Alla vigilia delle elezioni europee di giugno, il fronte delle destre si presenta più forte che mai, anche grazie all'affermazione in Italia del partito di Giorgia Meloni. Oltre all'Ungheria di Orban, paese sempre più sprofondato in una deriva autocratica, l'attenzione è massima anche verso Germania e Francia, alle fondamenta dell'Unione Europea. I partiti di estrema destra, anche in questi paesi, aspettano le elezioni nazionali e quelle presidenziali con la concreta prospettiva di salire finalmente al potere. In Ungheria e Polonia l'erosione democratica ha permesso ai regimi autoritari di cementarsi senza l'uso della forza aperta, ma attraverso strategie più sottili e striscianti come il controllo dei media e le modifiche alle leggi costituzionali che limitano severamente i diritti civili e politici. Una strategia evidente anche in altri paesi. È notizia di questi giorni l'approvazione della controversa legge contro gli agenti stranieri in Georgia, ma come abbiamo visto nelle recenti elezioni in Polonia e con le manifestazioni in Georgia, la resistenza dei cittadini ha un ruolo cruciale nella difesa dei principi democratici. Nell'ambito della prima edizione di Valigia Blu Live, durante il Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia, dell'avanzata delle destre in Europa, hanno parlato il direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, autore del libro Nel continente nero, Destra alla conquista dell'Europa, Tonia Mastrobuoni, corrispondente da Berlino di Repubblica, e Stefano Vergine, giornalista investigativo che ha contribuito a importanti inchieste transnazionali come Panama Papers, Malta Files e Football Leaks. Nel continente nero, la destra alla conquista dell'Europa. Questo è Valigia Blu Podcast.
Questa sarà, in teoria era una presentazione di un libro mio, ma in realtà sarà una cosa un po' diversa, proveremo una specie di esperimento, perché io sono Francesco Cancellato, ho scritto questo libro che si chiama Nel continente nero, che è un viaggio nelle destre, attorno alle destre in Europa, la loro crescita, cosa le ha fatte crescere, cosa le accompagna, chi le accompagna, con che soldi. Questo è un po', diciamo, il tema dell'incontro di oggi e il tema del libro in generale. Però è anche un libro sul giornalismo indipendente e sul giornalismo d'inchiesta, perché nel far questo libro ho preferito incontrare persone che avevano lavorato sul campo, persone che soprattutto in alcuni paesi come la Polonia, l'Ungheria, la Svezia, hanno lavorato sul campo anche rischiando sulla loro pelle. E tra questi giornalisti che mi hanno aiutato in questo percorso, oggi ho la fortuna di averne due, giganti, diciamo, sulle cui spalle mi sono seduto. Sono Tonia Mastrobuoni di Repubblica e Stefano Vergine di Il Domani e altri. E quindi volevo un po' ribaltare questa presentazione e provare a fare io delle domande anziché dare delle risposte, perché ci tenevo in qualche modo che qui su questo palco, qui in questa bella sala, dessimo anche di questo libro e di questo racconto l'esaltazione di quello che è un grandissimo lavoro giornalistico che hanno fatto questi due colleghi e continuano a fare questi colleghi in questi anni. E io partirei da Tonia e romperei il ghiaccio con te.
Perché sono la più anziana?
No, perché hai scritto un bellissimo libro anche tu che si chiama L'erosione, che è uscito qualche mese fa e che racconta quella che è per l'appunto l'erosione democratica che c'è nei due paesi che, se vogliamo vedere e capire da dove in qualche modo si origina e da dove arriva questo vento di destra in Europa, sono i due paesi che di solito vengono presi come archetipo: l'Ungheria di Orbán e la Polonia del PiS, di Confederazia e di tutti gli altri, il cuore nero dell'Europa per antonomasia, dove in realtà però la destra alle ultime elezioni ha perso e dove Orbán oggi sta, diciamo, si sta in qualche modo contrapponendo a proteste molto forti da parte della popolazione. Quindi io volevo chiederti, partiamo da lì, partiamo da Ungheria e Polonia, e citerei che un po' mi raccontassi, o ci raccontassi qual è la situazione oggi in quel contesto, quanto questi due paesi siano realmente l'archetipo, diciamo, della destra che può arrivare anche verso Occidente, e quanto soprattutto in Polonia, diciamo, la difficoltà di ricreare un ordine democratico compiuto dopo l'erosione ai diritti e all'ordinamento giuridico che è stata fatta dal governo precedente sia complesso e difficile. Parto io con un dettaglio: alle elezioni amministrative immediatamente successive alle elezioni politiche in Polonia ha rivinto la destra, ha rivinto il PiS in qualche modo, a testimonianza insomma che le battaglie si vincono ma le guerre sono lunghe.
Sì, innanzitutto buonasera, sono molto contenta di essere tornata qui al Festival del giornalismo di Perugia e grazie a Francesco, perché quando lui mi ha detto vieni a presentare il libro con me io sono stata contentissima, ha fatto uno straordinario reportage in 6 paesi che in questo momento sono appunto assediati dalla destra. Il suo titolo è un titolo molto diretto, come si dice, direbbe in un giornale, cioè Il continente nero. Io ho fatto un titolo che in qualche modo ha lo stesso identico, diciamo, la conclusione è la stessa identica, però voleva dare un'idea diversa del cammino, del percorso, che è un percorso incompiuto in tanti paesi, ma appunto compiuto in 2 paesi in particolare. E io ho cominciato a scrivere l'erosione quando Giorgia Meloni è arrivata al potere in Italia. L'idea era quella di dire l'erosione significa che si possono spezzare i principi che reggono ogni democrazia, che sono anzitutto la separazione dei poteri, giudiziario, esecutivo, parlamentare, e ci metterei anche quello mediatico, informativo, senza carri armati in piazza, senza spargere una goccia di sangue, senza incarcerare dissidenti e oppositori. Si può fare tutto ciò in maniera strisciante, come sta avvenendo su me in parte anche in Italia. In Polonia e in Ungheria è avvenuta in modo molto veloce, quando in Polonia il PiS è arrivato al potere per la seconda volta e in Ungheria quando Orban è ridiventato premier per la seconda volta. Come dire, avevano imparato la lezione della prima e quindi hanno in pochissimi mesi preso il controllo totale dell'informazione pubblica, poi anche di quella privata, Orban attraverso i suoi oligarchi, cioè la gente che aveva arricchito sin dai tempi di scuola, dell'università, eccetera, che si era schierato intorno e poi aveva arricchito negli anni. In Polonia lo hanno fatto attraverso il partito, il PiS, che ha poi imposto a delle grandi conglomerate come Orlen di comprare i giornali regionali. Quindi c'è stato un controllo immediato dell'informazione pubblica e in parte quella privata. C'è stato immediatamente un attacco ai giudici, in Polonia pesantissimo, e alla Corte Costituzionale, che è quella famosa che ha fatto la sentenza 2020 con cui è stato di fatto bandito l'aborto, perché quello che ci dimentichiamo spesso è che in Polonia ci hanno provato prima per via parlamentare, perché avendo anche il controllo del Parlamento in entrambi i paesi, i partiti dominanti, ci hanno provato in Polonia prima attraverso una legge a bandire l'aborto, poi ci sono state le famose milioni di persone in piazza, uno straordinario movimento di, come dire, opposizione e resistenza dei polacchi, che è stato, devo dire, in questi anni continuo, troppo poco raccontato da noi, ma perenne, continuo, coraggiosissimo. E quindi la legge è stata ritirata, però poi quell'intento di bandire l'aborto è stato esercitato attraverso la Corte Costituzionale, ormai controllata totalmente dal PiS. Quindi c'è un modo di ledere o di distruggere la democrazia che avviene senza carri armati. È successo in 2 paesi dell'Europa ed è per questo che la destra ci deve far paura. Perché, ripeto, non è la destra come ce la possiamo immaginare, la destra dei golpe sudamericani, la destra fascista in senso storico. È una destra diversa che ha imparato dai suoi errori e che comunque sa come distruggere quello che abbiamo imparato tutti a scuola, no? Da Montesquieu, cioè l'importanza della tripartizione dei poteri e ovviamente l'indipendenza dell'informazione. Quello che è successo in questi 2 paesi è talmente grave che sappiamo che le istituzioni europee, attenzione, non i governi, ma le istituzioni europee hanno agito in questi anni. Anche questo non si dice mai. La Corte di Giustizia europea ha condannato più volte l'Ungheria e la Polonia. Il Parlamento europeo è arrivato addirittura a votare una mozione a maggioranza, col voto contrario di Lega e Fratelli d'Italia, a maggioranza che dice l'Ungheria, nonostante si voti, non si può più considerare una democrazia. Andare in questi paesi in questi anni è stato spesso molto avvilente, perché c'era una resistenza civile, appunto una resistenza di molti attivisti, ma anche della popolazione, a questa sempre più schiacciante, questo dominio neostalinista, direi, di un partito unico che controllava tutto. Poi adesso abbiamo visto anche che ci sono degli strascichi, no? C'è questo gigantesco scandalo Pegasus, cioè questo software, questo malware che veniva, con cui spiavano i telefoni di gli smartphone, insomma, degli oppositori, dei dissidenti, eccetera. E poi magari ci torneremo. Comunque, la lezione che io tratto da questa avventura in questi due paesi, primo è che resistere è importante, perché nel momento in cui l'anno scorso c'è stata la prospettiva di un ennesimo governo del PiS, appunto, ipercattolico, oltranzista, autocratico, finalmente si sono mosse le donne. Sappiamo da tutte le analisi del voto polacco del 15 ottobre che a vincere elezioni, cioè a far vincere le elezioni a Donald Tusk, quindi all'opposizione moderata e filoeuropea, sono state le donne e i giovani. Quindi mobilitarsi serve sempre. E ultima cosa, e poi mi taccio. Il problema di quando viene distrutta una democrazia, quando viene instaurata un'autocrazia, quando un partito unico comanda e controlla tutto, è tornare alla democrazia. Lo vediamo in questi mesi in Polonia, dove il Presidente della Repubblica è ancora del vecchio partito che ha governato il paese per 8 anni, il PiS, e pone rigorosamente il veto su ogni iniziativa parlamentare, o insomma sulle più importanti iniziative parlamentari del nuovo governo. Quindi c'è una crisi istituzionale mostruosa. L'ultima volta che sono andata in Polonia è stato per intervistare Donald Tusk, e i suoi mi hanno detto, appunto, che probabilmente, off the record, che probabilmente finché non sarà votato un nuovo Presidente della Repubblica, tante cose Tusk non le potrà fare, perché c'è una crisi istituzionale senza fine. E l'altro esempio clamoroso è l'aborto. L'aborto, non si riesce a tornare a una liberalizzazione dell'aborto, perché la destra continua a gridare a un neototalitarismo di Tusk, eccetera. Ma più che altro, nella stessa coalizione di Tusk c'è un partito cattolico che sta, non vi sto a annoiare con i dettagli, comunque sta cercando di impedire che si torni a un'interruzione di gravidanza, insomma, legalizzata e completa. E quindi la lezione ungherese e quella polacca sono che queste autocrazie, innanzitutto che ci sono i precedenti, ormai ci sono i modelli, quindi non è difficile purtroppo instaurare un'autocrazia, e che bisogna restare sempre vigili, questo è, e che tornare a una democrazia dopo 8 anni di autocrazia è un esercizio faticosissimo e difficilissimo, e non è detto che riesca.
Grazie mille Tonia, e volevo passare anche un po' da te a Stefano, idealmente, dal sotto, dal sopra, da come si fa un'aristocrazia a come strisciante sotto, in qualche modo, si costruisce un'egemonia culturale, si costruisce un'alternativa culturale importante, ricordando che uno di questi paesi, l'Ungheria, entrambi, diciamo, sono legati a un doppio filo alla destra italiana, in particolare a Giorgia Meloni. Il PiS, ovviamente, perché fa parte, è uno dei due grandi partner di ECR, il gruppo dei conservatori riformisti europei, insieme a Fratelli d'Italia, di cui farà parte dopo le elezioni europee anche, con ogni probabilità, Fidesz di Viktor Orban. Quindi entrambi questi paesi faranno parte dello stesso partito politico europeo, la stessa famiglia politica europea di cui fa parte il partito della nostra Presidente del Consiglio. Ma anche perché, ad esempio, ci sono legami sotterranei, comunque non pubblicizzati ma esistenti, tra le forze politiche. Ad esempio i giovani di Fratelli d'Italia che vanno a fare corsi di formazione da John O'Sullivan, che è consigliere, ex consigliere della Thatcher, ora consigliere di Orban a Budapest. Quindi, nel senso, nel manuale di istruzione di come si crea un'autocratura o una democratura o un'autocrazia elettorale, come l'hanno chiamata in Europa, come dire, ci si passano anche, ce lo si passa questo manuale, o comunque c'è una contaminazione culturale forte. E la più grande, la più forte contaminazione culturale, se vogliamo, che c'è stata in Europa in questi anni, che fa la fil rouge, almeno così mi è sembrato raccontando tanti paesi, è quella che lega ovviamente i movimenti di destra alla Russia, a Russia Unita e agli oligarchi di Putin. Stefano Vergine di questo si è occupato a lungo. Io, scrivendo il libro, mi sono imbattuto tante volte in due figure, me sono trovate in Spagna, in Italia, addirittura in Polonia, che è l'ultimo paese in cui avrei pensato di trovare tracce di russi, me le sono trovate in Germania, in Ungheria. I nomi sono abbastanza ricorrenti, in particolare due: Alexei Komov, Konstantin Malofiev. Uno il braccio di destro dell'altro, Komov il braccio destro di Malofiev. Komov è la persona che l'8 dicembre del 2013, quando Salvini diventa segretario della Lega, viene invitato sul palco da Giorgetti a far porgere un saluto al neo segretario leghista, e anche nella cerchia dei fondatori di Azteoir, che poi diventerà Citizen Go, uno dei più grandi strumenti di propaganda spagnolo ed europeo della destra e di Vox, fondato da Ignacio Arzuaga, il quale a sua volta, diciamo, sarà coinvolto in qualche inchiesta giornalistica nell'ambito del Congresso Mondiale delle Famiglie. Dietro a Komov, dietro a questo soggetto, c'è Konstantin Malofiev, se vogliamo, l'oligarca degli oligarchi quando si parla di rapporti tra le destre europee e la Russia di Putin. Ci vuole un attimo raccontare, al netto del metropolo ovviamente, tutto il contesto dei rapporti tra Russia e destre europee, ma soprattutto è una la domanda che, anche scrivendo il libro, di cui non ho mai trovato risposta, ma dentro questi rapporti che cosa c'è? Perché ci sono? Perché c'è una consonanza ideologica per ragioni di propaganda, o perché ci sono anche, come ha detto anche Joe Biden quando era vicepresidente degli Stati Uniti, come ha detto il suo consigliere Michael Carpenter, ci sono anche giri di denaro? Allora, come più o meno avete fatto supporre voi.
Grazie, innanzitutto io sono anch'io contento di essere tornato al festival dopo il 2019, che è stato proprio l'anno in cui è scoppiato la questione del Metropol, e quindi in Italia si è parlato in maniera più insistente dell'ingerenza della Russia nella politica italiana, nella fattispecie dei suoi rapporti con la Lega. Non è facile rispondere a questa domanda, nel senso che dobbiamo ragionare, non abbiamo dei fatti, delle prove per dirlo, però possiamo mettere in fila i fatti, cosa che secondo me tu hai fatto molto bene nel libro, che è un libro utile perché mette insieme tanti puntini di tante storie che sono state raccontate in maniera frammentaria dai giornali in questi anni, bene, anche molto nel dettaglio, però poi c'è bisogno ogni tanto, no, di alzare lo sguardo e mettere tutte le cose insieme. E io, leggendo il libro, ho rivisto un po' una parte di questa risposta, nel senso che se noi mettiamo insieme gli eventi e vediamo che cosa è successo, ci rendiamo conto che sostanzialmente tutto inizia nel 2014. Ora, è due anni che c'è la guerra in Ucraina, la Russia è entrata con i carri armati, con l'esercito, però in realtà la prima invasione è stata nel 2014, con il referendum cosiddetto in Crimea, e poi con gli uomini della Wagner che sono entrati nel Donbass. In quel momento sicuramente la Russia si trovava in una situazione particolare, perché era evidente che aveva spinto per l'invasione, e quindi si ritrovava con l'Unione Europea e gli Stati Uniti totalmente contro, con le sanzioni. E quindi che cosa succede in questo momento? Proprio nel 2014, ad esempio in Italia, che è il paese di cui io mi sono occupato per quanto riguarda i rapporti tra la Russia e con la Russia, nel 2014, quindi quando la Russia entra per la prima volta in Ucraina, nascono queste associazioni, la prima delle quali si chiama Lombardia Russia, che viene creata da questo signore che si chiama Gianluca Savoini.
C'è Comov pure lì, fra l'altro.
È stato l'ex portavoce di Salvini e appunto viene nominato come presidente onorario di una di queste associazioni proprio Comov. Comov che l'anno prima, quando Salvini diventa segretario, era presente a Lingotto durante il congresso e viene chiamato a fare un discorso. Da lì in poi, diciamo, il rapporto aumenta e arriviamo poi alle dichiarazioni di Salvini politiche in cui dice, no, Putin è, non mi ricordo esattamente le parole, però insomma dice che Putin è il politico ideale secondo lui, va a Mosca, si mette la maglietta di Putin, eccetera, eccetera. E poi parallelamente in segreto delle persone a lui vicine fanno questa trattativa per finanziare la Lega con dei soldi russi. Quindi è abbastanza chiaro che la Russia che necessità in quel momento? Ha la necessità di avere un appoggio all'interno dell'Unione Europea da parte di alcuni partiti per evitare che queste sanzioni arrivino, diciamo, alla full scale come sono arrivati adesso, no? Cioè sanzioni totali, con guerra economica totale, non solo economica, ma fino al 2022 non è stato così. C'erano le sanzioni, ma comunque c'erano dei rapporti tra i paesi europei e la Russia e Putin aveva ancora, diciamo, come dire, una certa riconoscibilità in Europa, era in qualche modo accettato per tanti aspetti e si potevano dire delle cose come quelle che diceva Salvini, non venivi, come dire, flagellato sulla pubblica piazza perché avevi detto che Putin era un grande. Adesso invece nessuno se lo può permettere, infatti anche Salvini ha smesso praticamente di farlo, anche se ogni tanto ha qualche uscita ambigua. Mentre invece Giorgia Meloni, che ha imparato la lezione di Salvini guardandolo, diciamo, dagli spalti, ha capito che sicuramente quello è un tema da non toccare perché è come la corrente. Diciamo,
anche se anche Meloni chiese in tempi, diciamo, antichi, parliamo della legislatura precedente a questa, chiese la fine delle sanzioni alla Russia.
Infatti, prima dell'invasione totale del 2022. Quindi la Russia, secondo me, aveva la necessità, per tornare alla domanda, di avere degli appoggi all'interno dell'Unione Europea. E i vari partiti europei che hanno, diciamo, flirtato con la Russia avevano delle esigenze specifiche invece. Nel caso, almeno nei due casi principali di finanziamento avvenuto o tentato, che sono quelli del Front National, Rassemblement National di Le Pen in Francia e della Lega in Italia, l'esigenza era prettamente finanziaria. Nel caso della Lega, che ho seguito bene, la Lega, nel momento in cui avviene questa trattativa, che avviene a cavallo tra il 2017 e il 2018, era completamente senza denaro, perché la magistratura, anzi il Tribunale di Genova, gli aveva sequestrato i soldi per via della truffa di Bossi, eccetera, eccetera, questioni un po' tecniche, però la sostanza è che era un partito vicino, diciamo, al fallimento e quindi aveva bisogno di denaro e aveva le elezioni del 2019, le elezioni europee che stavano per arrivare, quindi c'era un partito molto popolare tra le persone, tra la popolazione italiana, perché i consensi erano altissimi, tant'è che poi arrivò, mi pare, al 34% a quelle elezioni, ma molto povero. E lì avviene questa cosa del tentativo di finanziare il partito. Per cui io vedo queste due esigenze, della Russia di avere delle sponde politiche in Europa e dei partiti europei, delle esigenze molto pratiche, nel caso della Lega, soldi per continuare a vivere e fare la campagna elettorale e poter continuare a fare la propria attività.
C'è anche l'Ibiza Gate, se vogliamo, come, anche se lì non si tratta di un oligarca russo, ovviamente, ma di una agente provocatrice, in quel caso, che cerca in qualche modo di adescare e di promettere denaro all'FP austriaco in cambio, per l'appunto, di una sponda politica per la Russia. Io volevo tornare da te, Tonia, perché la Russia non è solamente, faccio un volo pindarico ma fino a un certo punto, è un paese che cerca in qualche modo e ha cercato in qualche modo per trovare una sponda in Europa, di accreditarsi nei partiti della destra. Alla destra la comune, parliamo di consonanza ideologica, ha anche una netta opposizione a quella che è la lotta al cambiamento climatico. La Russia, in quanto ovviamente produttore di idrocarburi, le destre europee in quanto non so cosa. Quello che però emerge, e qui vengo al contributo che tu hai dato al mio libro, più che al libro che hai scritto, ossia quando abbiamo parlato di Germania, ne abbiamo parlato proprio in ragione del fatto che una destra come quella di AfD, di Alternative für Deutschland, è la destra che sta crescendo in ragione della sua lotta alla lotta al cambiamento climatico, nella sua ferma opposizione alle cosiddette politiche green, e lo sta facendo, tra l'altro, a cavallo con un rapporto che non è nemmeno ambiguo nei confronti della Russia, ma di aperto sostegno a Putin. Però lo sta facendo trovando incredibilmente, e lo dico nel caso della Germania perché sembrava impossibile, il consenso di una parte di elettorato che in uno dei paesi che meglio e più stava affrontando la crisi climatica. Aggiungo anche, lo sta facendo assumendo i Verdi, e questa è forse una grande novità politica, come nemico ideologico, anziché i socialdemocratici, come storicamente avviene per le destre estreme. Ci racconti un po' cos'è Alternative for Deutschland oggi e che cosa rischiamo se continua a crescere come sta crescendo?
Sì, allora anzitutto Alternative für Deutschland nasce come un partito anti-euro, esattamente però dall'impulso opposto rispetto a, non so, alla fase anti-euro di Salvini e Meloni, cioè dall'impulso egoistico di dire noi siamo sempre il paese che paga per tutti, cosa non vera ovviamente perché la Germania è il paese che ha incassato il più grande dividendo dall'euro, no? Cioè se, immaginiamo se oggi ci fosse il marco. Il marco sarebbe una moneta molto più forte dell'euro e quindi la Germania non sarebbe il campione di export che è oggi. Cioè la Germania approfitta di avere una moneta debole rispetto alla sua forza economica. E questo è il primo punto. Però comunque ha sempre avuto questo complesso il pagatore. E quindi nasce questo partito dei professori, come viene ribattezzato più tardi. C'è un partito di appunto economisti ordoliberali, ma anche un po' di vecchi CDU che erano cristiano-democratici, che erano delusi del loro partito e che volevano una svolta a destra, soprattutto sulla politica economica. Erano gli anni della crisi dell'euro. La cosa inquietante dell'Alternative für Deutschland, dell'AfD, della destra estrema tedesca, è che più si è spostata a destra in questi anni, ha avuto un primo strappo, si è spostata molto a destra la prima volta dopo la crisi migratoria del 2015, quando ha abbandonato un po' il tema della crisi dell'euro che stava ovviamente si stava risolvendo e quindi si è buttata sui migranti, ha assunto toni molto più xenofobi, ha assunto appunto un profilo, una fisionomia molto più simile alla destra classica estrema europea. E poi a un certo punto non ha avuto neanche il pudore di contenere più quegli impulsi völkisch che aveva al suo interno. Völkisch è un'ideologia che viene dall'Ottocento, che a un certo punto si mescola a un certo determinismo social-darwinistico, sostanzialmente l'ideologia che ha fondato il nazionalsocialismo. Cioè un'ideologia fondata su il mito appunto dei germani, che poi non è neanche, è un mito totalmente finto perché è un mito basato su Tacito che aveva descritto come germani come tutti i popoli del nord in un momento di decadenza dei romani, lo sappiamo benissimo. Quindi il mito della germanicità, che è anche un mito pagano, io ho girato anche moltissimo l'est dove ci sono ancora queste mitologie völkisch, sono sostanzialmente l'ideologia che, ripeto, ha infondato, poi dovrei citare Mosse, insomma è troppo complicato. Comunque queste correnti irrazionaliste, razziste, antisemite, fortemente antisemite, che non sono mai morte, che come un fiume carsico hanno attraversato la storia tedesca dalla fine dell'Ottocento a oggi, o dalla metà dell'Ottocento a oggi, cominciano a un certo punto a colorire anche la AfD, e oggi uno dei suoi capi più importanti, che viene da quell'ideologia lì, è Björn Höcke.
L'uomo più pericoloso d'Europa.
L'uomo più pericoloso d'Europa. Un uomo che può essere definito pubblicamente un fascista perché un tribunale tedesco ha detto per lui non è una parolaccia. Quindi questo partito più si spostava a destra, più assumeva un colorito bruno, direi, perché sapete che il marrone è il colore dei nazisti, e più ha mietuto consensi in questi anni. Ormai adesso è sceso al 17%, dal 24% che aveva raggiunto qualche mese fa, il 24% nei sondaggi, e in alcune regioni dell'est siamo intorno al 30-35%, e solamente perché c'è stata una grande ribellione di piazza quando è uscito fuori uno scandalo che ha dimostrato che dal 2017 alcuni maggiorenti della AfD, tra cui un consigliere stretto della capa, Alice Weidel, si incontra con elementi neonazisti, con identitari, per ordire piani su deportazioni di massa, la cosiddetta remigrazione, che è una parolaccia, cioè vuol dire la cacciata en masse dei propri, ci ricorda un po'.
Deportazioni.
Ma ci ricorda un po' il piano originario dei nazisti, che non era quello ancora dello sterminio, ma quello di portarli tutti in Madagascar.
No, Madagascar.
Esatto. Comunque, per arrivare alla tua poi domanda, quindi l'AfD oggi ci deve fare paura, giustamente. È un partito che appunto purtroppo ha smobilitato anche una parte elettorato che non votava in Germania, e questo ci deve fare ancora più paura. Si può sempre dire, c'è un 80% di tedeschi che ancora vota per partiti anche molto tradizionali, per esempio per il più antico partito socialdemocratico del mondo, la SPD. E i conservatori sono comunque al 30%, che è un partito che, cioè, pochi partiti tradizionali in Europa ormai raggiungono quelle percentuali. Quello che li ha connotati negli ultimi anni è anche la ricerca di un nuovo nemico. Una volta capito che i socialdemocratici sono troppo deboli per essere un nemico vero, che è una società molto frastagliata ormai, la destra estrema e l'AfD hanno deciso che il loro nemico antropologico sono i Verdi. Non lo dico perché me lo sono inventata io, ovviamente, o perché ci sono arrivata per arguzia, ma ve lo dico perché sono andata a intervistare due volte per l'IMES l'ideologo della nuova destra tedesca, così si chiama. Si chiama Götz Kubitschek, è un personaggio pericolosissimo, vive dal punto di vista ovviamente intellettuale, perché è un intellettuale ed è una cerniera tra la destra extraparlamentare tedesca, cioè gli identitari, i Völkischen eccetera, l'AfD, cioè Björn Höcke per esempio va da lui a farsi consigliare i libri, e abbiamo fatto questa conversazione lunghissima nella sua stanza, in una stanza freddissima, dove lui mi ha spiegato che il freddo gli serviva a pensare, che erano un po' le cose che mi ricordavano, cioè, i miei nonni prussiani, un po' delle cose della pedagogia nera, di questa pedagogia un po' punitiva tedesca. Poi per fortuna mio nonno era socialdemocratico, però voglio dire, queste robe qua, che bisogna soffrire, bisogna essere duri, che è esattamente l'ideologia völkisch. Cioè i bambini völkisch delle campagne tedesche che vengono educati possibilmente in un ambiente sterile in cui non ci sono influenze esterne, vengono educati secondo questi durissimi principi, che non devono piangere, non si devono lamentare, la disciplina è tutto, l'ordine è tutto, insomma, che la vita contadina naturalmente è una vita molto più nobile di quella dei corrotti appunto cittadini, delle città, degli industriali, degli ebrei, dei migranti, eccetera, eccetera. E quindi lui mi ha spiegato, oggi il nostro nemico antropologico sono i Verdi, cioè i fighetti delle città, quelli che non capiscono le esigenze del popolo, quelli che ci vogliono sradicare, quelli che vogliono accettare i diritti delle persone LGBTQI, quelli che non vogliono che le madri siano madri, eccetera, 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 potete immaginare. Quindi i Verdi sono diventati da tempo l'obiettivo principale dell'estrema destra, uno degli obiettivi principali, ma... e questo naturalmente non ci deve spaventare tanto quanto il fatto che ormai una parte dei partiti centristi abbia adottato il loro orrendo linguaggio. Per esempio, la lotta ai cambiamenti climatici non è un'ideologia, come dice Mara Carfagna, è scienza. Cioè, come dire, è qualcosa che si basa sulla scienza, non è un'ideologia, no? Giusto? Quindi... adottare questo linguaggio dell'ideologia gender, dell'ideologia dei cambiamenti
green
è già un passo nel baratro, è già mutuare il linguaggio dai fascisti, dall'estrema destra, da una, appunto, da una destra da cui anzitutto i moderati, i centristi dovrebbero guardarsi.
Grazie mille. Uno dei principali, o meglio, il centro ideologico, tra l'altro Björn Höcke viene dalla Turingia, a Jena in Turingia c'è anche la sede di EIKE. EIKE è la fondazione sul clima, di fatto, che abbevera delle sue teorie Carsten Hilse, che è il primo politico tedesco, anche lui di AfD, aver mai pronunciato un discorso apertamente negazionista sul clima, 2019, al Bundestag. Questa EIKE Foundation, fra l'altro, questa fondazione EIKE, è legata a un doppio filo con una realtà esterna all'Europa, anche questa volta, che è la Heartland Foundation, e che è, diciamo, quella che molti attivisti del clima chiamano la centrale dei mercanti di dubbi, quelli che si, diciamo, a cui si abbeverano tutti i negazionisti sul clima. E questo da un lato mi dà, diciamo, comunque lo spunto per parlare con te dell'altra grande ingerenza sull'Europa, che è quella americana, che è quella trumpiana e che è quella legata, ad esempio, a tutti questi gruppi di pressione, come dire, afferenti al mondo repubblicano. Dall'altra però c'è un altro tema, che è il tema che, se vogliamo, più pericoloso di tutti, è quando questa estrema destra si salda col grande capitale. E il grande capitale in questo senso sono, ad esempio, le compagnie petrolifere. Tu anche di questo te ne sei occupato. Come vedi questo processo? Lo vedi in atto e pensi che questa saldatura possa avvenire proprio in relazione alle politiche sulla lotta al cambiamento climatico?
Sì, sì, secondo me non ci sono barriere geografiche. Prima abbiamo parlato di Russia, ma non è che la Russia in sé, che poi parliamo sempre di Russia, ma in realtà ovviamente è un, diciamo, un gruppo di persone della Russia che la pensa in un certo modo, che è quello del potere del Cremlino, ma non è una questione di paese o geografica. Ci sono persone che la pensano allo stesso modo in Italia, persone che la pensano allo stesso modo negli Stati Uniti, e sicuramente le associazioni, le fondazioni che hai citato e che racconti molto bene nel dettaglio nel libro rappresentano questi interessi. Quali sono poi, alla fine, riassumendo, i valori per cui si battono tutte queste persone? Sicuramente dal punto di vista, cioè, sicuramente la questione dell'aborto, sicuramente la questione della libertà sessuale, da qualche anno la questione climatica, che è un pochino più recente. Però se tu le metti insieme, alla fine vedi che il denominatore comune è la tradizione, cioè tornare indietro, no? Come si stava, che è un po' il vecchio adagio, no? Come stavamo meglio prima, che alla fine fa breccia nel cuore un po' di tutti. Quindi mette in crisi il ragionamento un po' di tutti, perché tutti hanno una sorta, diciamo così, di malinconia dei bei tempi passati, di quando uno era più giovane magari, no? E le cose erano effettivamente un po' diverse rispetto ad adesso. Cioè c'erano meno diritti per le minoranze. Questo qua, secondo me, è il punto poi. Cioè il punto è che poi tutta questa cosa di cui stiamo parlando è una vecchia battaglia filosofica tra il liberalismo e l'utilitarismo, dove l'utilitarismo, quindi diciamo la soddisfazione e la felicità della maggioranza, è rappresentata in questo caso da queste istanze, queste persone, che credo che nella loro testa pensano, siccome la maggioranza delle persone pensa che dovremmo tornare indietro sui diritti sessuali, dovremmo stare attenti perché con questa rivoluzione green comunque ci stiamo sparando sui piedi, dobbiamo in qualche modo tornare alle origini. E queste cose, secondo me, si tengono insieme. Il problema qual è? Il problema è che l'utilitarismo alla fine è un grandissimo rischio per le minoranze, perché ammettiamo anche che la maggior parte della popolazione mondiale sarebbe più felice se togliessimo i diritti, diciamo, agli omosessuali, cosa che non è vera, però poi avremmo una minoranza completamente schiacciata. Invece, nell'altro modo, il liberalismo dà diritti a tutti, sicuramente c'è più caos, però le minoranze non vengono schiacciate. Il pericolo è che comunque questa ideologia può fare breccia nella mente di un po' di tutti noi, perché poi certe cose, cioè prendiamo il tema climatico, no? È oggettivo che rivoluzionare la nostra economia in senso green avrà delle ricadute negative se non facciamo una serie di cose. Tu pensa all'auto elettrica, cioè i cinesi stanno producendo un'auto che costa un terzo della Tesla. Xiaomi l'hanno annunciata, non mi ricordo in quale fiera recentemente. Beh, è un dato oggettivo, è un problema questo, cioè nel senso che se noi Europa perdiamo l'industria dell'auto, perdiamo migliaia di posti di lavoro ben pagati. Quindi sicuramente, secondo me, non si può dire beh, cavolate, non ci pensiamo, cioè va affrontato il problema. Però al contempo non si può neanche dire beh, allora siccome noi saremo in difficoltà, lasciamo perdere, rimaniamo al vecchio diesel, quindi moriremo tutti di caldo, però va bene così, no? Perché così non perdiamo i posti di lavoro. Quindi diciamo, anche per chi non la pensa come i negazionisti climatici, comunque bisogna porsi la domanda di che cosa fare. Non possiamo, diciamo, limitarci a dire vabbè, ma questi dicono cavolate, quindi noi andiamo avanti per la nostra strada.
Io ti vado un attimo un po' a provocare su questo, perché è una domanda che mi è stata fatta spesso poi presentando il libro. Ma allora la colpa dell'ascesa della destra sta nella difficoltà dell'altra parte politica, di ciò che non è destra, a dare agli elettori un'alternativa convincente? Cioè in qualche modo la crisi della sinistra è la nemesi dello specchio, è come dire, l'altra faccia della medaglia dell'ascesa della destra?
Beh, secondo me, diciamo, per farla breve, sì, sicuramente c'è una mancanza da parte delle altre parti politiche nel dare risposte soddisfacenti per gli elettori. E dal punto di vista pratico invece volevo chiederti una cosa. Io quello che ho visto, che ho capito, diciamo, leggendo il libro, è che in buona sostanza tu dici, per riuscire a battere i partiti di estrema destra, tutti gli altri partiti dovrebbero prendere esempio, ad esempio, da quello che hanno fatto in Spagna, da quello che hanno fatto in Polonia, cioè grandi coalizioni che si mettono contro e ricreano il cordone sanitario. È giusto?
Ma il tema del cordone sanitario, secondo me, e poi ribalterò questa domanda anche a Tonia, è un tema che emerge nel libro. Nel libro l'idea è quella di un percorso che in qualche modo va dal 1999 a oggi, 25 anni di percorso, e se li vogliamo leggere, come dire, una prospettiva storica, noi vediamo 25 anni di progressiva erosione dei cordoni sanitari. Il cordone sanitario salta in Italia, era già saltato nel 1994 con Berlusconi, lì proprio andato. È saltato in Svezia, dove un partito come i Democratici Svedesi, un partito, ricordiamolo questo, tra i cui cofondatori c'è un uomo che lavorava con Heinrich Himmler nello stesso ufficio nelle SS, diventa il primo partito di destra e di tutto il centrodestra svedese e arriva addirittura a dare l'appoggio esterno al governo svedese attualmente in carica. Il cordone sanitario non è saltato in parte in Francia, dove ormai Le Pen parla citando De Gaulle, si è mangiata al partito gollista e adesso come destra viene considerato Zemmour. È saltato in Spagna, dove in Castilla y León Vox governa con il Partito Popular e dove il Partito Popular, in qualche modo, se avesse vinto le elezioni dell'estate scorsa, probabilmente avrebbe governato insieme a Vox se ci fossero stati i numeri per farlo. Sta salticchiando anche in Germania per un personaggio importante, Friedrich Merz.
Eh sì.
Che dice, ma magari a livello locale qualche alleanza con AfD si potrebbe fare. Il tema che, la domanda che ti faccio, e vuole essere un po' in chiusura anche di questa chiacchiera, Tonia, è: il cordone sanitario è destinato a saltare anche in Europa, destinato a saltare anche a Bruxelles?
Allora, anzitutto, una delle intuizioni più interessanti del libro, secondo me, riguarda proprio il tema della rappresentanza, no? Perché l'estrema destra, per esempio, non è rappresentata in Francia a livello di, no, governo, ecco, perché c'è un sistema maggioritario. Quindi o tocca a te o tocca a me, è sempre stato così. Ricordiamoci la famosa sfida Chirac, cos'era nel 94 Chirac contro...
2002 Chirac
era già,
contro
era già
Le Pen.
La figlia, esatto, era ancora
già
lui.
Era ancora il papà.
Quindi c'è questa capacità ancora all'epoca dei gollisti, di mobilitare il paese, di dire attenzione perché qui arriva Jean-Marie Le Pen, che è un fascista, è un antisemita, eccetera, eccetera. E quindi o a te o a me, il sistema maggioritario lì è implacabile. E però come si sente chi, no, vorrebbe vedere naturalmente il proprio partito al potere? Come interpreta un partito come l'AfD che subisce la stessa cosa senza sistema maggioritario? Perché in Germania c'è un sistema elettorale diverso, c'è un sistema elettorale misto, comunque sostanzialmente proporzionale, con una quota maggioritaria, però non è o io o te, è noi ci contiamo e dopo le elezioni dobbiamo fare le coalizioni. E sta diventando sempre più difficile nelle regioni dell'est, nei Land, aggirare l'AfD. Perché quando un partito ha il 20, 30, a livello locale il 40%, fare coalizioni che escludano l'AfD diventa sempre più faticoso. Per cui si cominciano a vedere strani animali, no? Strane coalizioni, strane riflessioni su facciamo nella CDU, facciamo eventualmente anche una coalizione con la Linke, quindi con l'estrema sinistra. Insomma, c'è un tema di rappresentanza enorme che le destre, non tanto in Francia quanto in Germania, cavalcano, perché loro di questo fatto di essere dei paria ne hanno fatto una cifra politica. Noi gli esclusi, quando io ho intervistato credo migliaia di questi anni di forse centinaia di esponenti dell'AfD, diciamo alle manifestazioni di Pegida, alle manifestazioni normali, nei locali, nelle città, nei comuni, nei villaggi, e quasi nessuno mai mi diceva il suo nome, perché diceva se no poi mi perseguitano al lavoro, se no poi... Adesso è un po' diverso, adesso c'è un po' più di coraggio. Però un tema di rappresentanza c'è, ed è una delle grandi intuizioni del tuo libro, secondo me, e ha a che fare appunto in Germania con il cordone sanitario, quello che aveva stabilito Angela Merkel, no? La CDU aveva sempre questo imperativo che niente dovesse mai nascere alla sua destra. Siccome Merkel è stata un mostro di bravura ad occupare tutto il centro della politica tedesca per anni e anni, fagocitando tutto, quindi mangiandosi i socialdemocratici, cannibalizzando addirittura i liberali che per la prima volta nella storia sono usciti al Parlamento a un certo punto, si era mangiata tutti i partiti. E quindi lei effettivamente aveva raggiunto, credo nel 19, comunque a una delle elezioni aveva raggiunto il famoso record di Adenauer del 42% dei voti, 42%, cioè percentuali che oggi sembrano impossibili. E come l'aveva fatto? Ovviamente rubando qua e là, cioè appunto rubando temi alla SPD, rubando temi liberali, essendo però veramente una donna convinta, no, convintamente moderata, centrista. E non si era spaventata quando un partito era nato alla destra del suo. Già lì una serie di personaggi di primo piano della CDU hanno cominciato a dire ma insomma questo è già un tabù che si è rotto, ma era anche nella fase della peggiore crisi finanziaria di tutti i tempi in Europa. Era normale che, no, in tutti i paesi le Volkspartei, i partiti tradizionali, i partiti di massa sono stati spazzati via. Riflettete un secondo, che fine hanno fatto i gollisti francesi? Sono spariti.
Anche i socialisti.
I socialisti sono spariti. Ma anche, come dire, in Germania, non vi voglio dare una cattiva notizia, ma la SPD in questo momento è al 13% nei sondaggi. Cioè prende meno dei 5 Stelle. È veramente, no? Quindi in tutta Europa sparivano le grandi Volkspartei, i grandi partiti di massa, e la CDU resisteva grazie a una politica, secondo me, che ha fatto degli errori clamorosi, ma dal talento politico incredibile, che aveva occupato tutto il centro della scena politica. Quello che è nato a destra non l'ha mai preoccupata. Anche di recente le hanno chiesto, ma lei, scusi, non, siccome c'è questa cosa sempre del cittadino preoccupato, no? L'AfD è il cittadino preoccupato che vota un partito dove ci sono chiaramente un sacco di correnti naziste, eccetera. Lei può capire, no? Hanno chiesto all'ex cancelliera, lei può capire che uno possa votare AfD? Sapete come ha risposto Merkel? No, punto. Cioè, no, questo è il cordone, no, sanitario. Questo è dire, per chi vota un partito che non crede nella democrazia, che trama con l'estrema destra extraparlamentare per cacciare milioni di migranti dalla Germania, e milioni di migranti significa anche quelli con doppio passaporto, Io di recente ho conosciuto un'assistente sociale italiana in Sassonia che mi ha detto: oh, ma a me quella cosa dell'immigrazione mi ha messo paura, ma se mi cacciano a me e io devo tornare a Latina? Perché, voglio dire, remigrazione è remigrazione, eh? Bio-Deutsch vuol dire bio-Deutsch, vuol dire o nasci tedesco o te ne vai. Questo è il piano dell'AfD. Questo ci deve spaventare. E allora, io sono d'accordo con la cancelliera, non bisognerebbe avere comprensione per chi vota AfD? No. Grazie.
Valigia blu, in cammino per capire il mondo.